Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 24 gennaio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa, il 26 gennaio, preghiamo per la pace in Ucraina. Sul terreno non si allenta la tensione tra i paesi della NATO e la Russia. Prima chiama in Italia per eleggere il successore di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Francesco, nella domenica dedicata all'approfondimento della scrittura, la parola del Dio con noi ci cambia. Sono le 8:35 secondi. Buongiorno da Michele Raviar. La forza della preghiera per vincere l'odio, la guerra e la morte. Ancora una volta, come negli anni scorsi per il Libano, il Congo e Sud Sudan e la Siria, Papa Francesco raduna la cristianità per far fronte con la fede ad una pressante minaccia che incombe sull'umanità. Lo spettro di una nuova guerra aleggia da settimane al confine tra Russia e Ucraina e la diplomazia fatica a trovare un'intesa. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
Venti di guerra li chiamano i media e sull'est Europa gli spifferi inquietano ogni giorno che passa. Anche il Papa è preoccupato per la crisi in Ucraina, il pericolo di una invasione russa, le tensioni botta e risposta tra Mosca e Washington e per l'ennesima volta la sua finestra su Piazza San Pietro diventa megafono di una proposta e di un appello.
Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo, 26 gennaio, sia una giornata di preghiera per la pace.
Francesco teme le ripercussioni più vaste, dice, di un conflitto che infiammerebbe il continente e di nuovo parla alle coscienze.
Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà perché elevino preghiere a Dio Onnipotente affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana più che di interessi di parte.
Resta quindi altissima la tensione sulla crisi ucraina. Il governo degli Stati Uniti ha sconsigliato ai propri concittadini di recarsi in Russia ed evacuato il personale non necessario di stanza all'ambasciata di Kiev e il Regno Unito getta ulteriori ombre sulla delicata situazione parlando di un piano di Mosca per sostituire l'attuale esecutivo ucraino. Sentiamo il servizio di Marco Guerra.
Il Ministero degli Esteri russi ha respinto le accuse del Regno Unito secondo cui Mosca sta cercando di sostituire l'attuale governo ucraino con un'amministrazione filorussa e che l'ex deputato ucraino Murayev sarebbe un potenziale candidato. Ipotesi definite assurde da altri ambienti governativi russi. Intanto gli USA non allentano la pressione con un avviso ufficiale che sconsiglia a tutti gli americani di recarsi in Russia, mentre il segretario di Stato Blinken ha ribadito che in caso di aggressione all'Ucraina ci sarà una dura risposta di Washington e di tutti gli alleati europei. Kiev, dal canto suo, ha fatto sapere che continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica filorussa impegnata a destabilizzare il paese. Nelle stesse ore il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per le circa 90 tonnellate di materiale bellico arrivate ieri all'aeroporto di Borispil. La diplomazia resta però al lavoro. Domani a Parigi i consiglieri politici di Russia, Ucraina, Francia e Germania terranno i colloqui del cosiddetto formato Normandia.
La variante Omicron dovrebbe segnare la fine della pandemia in Europa, lo ha affermato il presidente dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, che prevede un nuovo picco di casi entro marzo con il 60% dei cittadini europei contagiati, prima della graduale fine dei contagi. Intanto in Cina rimosso ufficialmente il lockdown a Xi'an, mentre sono 72 i casi positivi a Pechino legati alle imminenti Olimpiadi invernali. E in Italia da oggi gli scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica. I contatti tra partiti non hanno sinora consentito di arrivare ad un nome condiviso per la scelta del successore di Sergio Mattarella. Nel rispetto delle norme anti-Covid si parte a Montecitorio alle ore 15. Giancarlo Lavella.
1009 grandi elettori per la scelta del 13° Presidente della Repubblica. Sarà l'ultima volta che saranno così in tanti a causa della riduzione del numero dei parlamentari. A Montecitorio deputati, senatori e 58 rappresentanti delle regioni esprimeranno la propria preferenza entrando 50 alla volta per evitare assembramenti. Previsto anche uno spazio apposito per i parlamentari positivi al Covid. Da questa prima tornata ci si aspetta una valanga di schede bianche, non essendo ancora i partiti giunti a un candidato condiviso, ma i nomi continuano a farsi. Dal PD si rilancia il presidente del Consiglio Draghi e non si esclude l'ipotesi di un Mattarella bis. Dal centrodestra, dopo la rinuncia di Berlusconi, si aspetta una rosa di nomi e tra gli outsider si parla anche di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Dopo le prime tre votazioni con maggioranza a 2/3, giovedì, quando forse la situazione sarà più chiara, si voterà a maggioranza assoluta.
Cambiamo scenario, coprifuoco fino a nuovo ordine, scuole chiuse in Burkina Faso dopo due giorni di disordini nella capitale e in diverse città. La voce è quella di un colpo di Stato, ma il governo di Kabore smentisce. Intanto il malcontento della popolazione sale, mentre spari sono stati uditi vicino alla residenza presidenziale. Il servizio è di Gabriella Ceraso.
Paralisi totale nel paese africano per placare gli animi. Tutto iniziato sabato con una manifestazione repressa con arresti e gas lacrimogeni. Poi gli spari e l'ammutinamento di alcuni soldati in diversi istituti carcerari nella capitale e in altre città. Quindi ancora sostenitori in piazza e poi l'assalto al quartier generale del governo. Il motivo è l'insicurezza massima e l'incapacità della presidenza di Roch Marc Christian Kabore di far fronte alla violenza crescente dei miliziani islamici, di Al-Qaeda e dell'ISIS che devastano il paese in modo crescente almeno dal 2019. I soldati chiedono riforme, assistenza, vogliono anche sostituire le gerarchie militari e dell'intelligence. È proprio l'insicurezza che ha fatto salire il numero degli sfollati negli ultimi anni, 1,5 milioni, secondo le cifre del governo, e la violenza jihadista ha causato finora più di 2,000 morti. Ampie parti del paese non sono accessibili e anche la presenza della Francia nel Sahel per combattere i jihadisti è fonte di controversie.
In Siria per il quarto giorno consecutivo continuano i combattimenti tra jihadisti e forze curde sostenute dalla coalizione internazionale nel nord-est del paese. Il bilancio finora è di oltre 136 morti. E una delegazione talebana guidata dal ministro degli esteri ha iniziato ieri 3 giorni di colloqui a Oslo con funzionari occidentali e rappresentanti della società civile afghana in un contesto di deterioramento della situazione umanitaria nel paese. Cambiamo nuovamente pagina. Papa Francesco ha ricevuto venerdì scorso i partecipanti alla plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede. All'udienza ha partecipato anche l'arcivescovo di Belo Horizonte, Monsignor Walmor Oliveira de Azevedo, membro della Congregazione. Al microfono di Silvonei Proz, il presule si sofferma sulla situazione in Brasile, paese chiamato nel 2022 all'appuntamento con le elezioni per le presidenziali.
Un anno elettorale è di grande importanza per una società democratica e il contributo della Chiesa con la sua dottrina sociale e orientamenti ha una importanza particolare. Per questo, come conferenza episcopale, offriremo questo contributo e speriamo che possiamo arrivare ad un punto di dare un passo nuovo e una risposta nuova nella vita economica, sociale, politica, culturale e sanitaria dell'insieme della società brasiliana.
Quello che ci arriva è un Brasile molto polarizzato in questo momento.
Un Brasile polarizzato per la necessità di chiarezze riguardo a principi, prospettive e soprattutto di non pensare che le ideologie politiche di destra o di sinistra sono la risposta per il nostro tempo.
No alla rigidità e ad una religiosità sacrale che si riduce a culto esteriore. Il cristiano deve farsi scuotere dalla scrittura guardando alla realtà. È in sintesi quanto ha detto ieri il Papa nella Domenica della Parola di Dio durante la messa celebrata nella Basilica Vaticana e poi ribadito all'Angelus. Il servizio di Tiziana Campisi.
La parola di Dio non deve relegare a una religiosità sacrale che si riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita, perché questa è idolatria. Semmai, deve spingerci fuori da noi stessi per metterci in cammino incontro ai fedeli. È il cuore dell'insegnamento di Papa Francesco, che ha invitato ad accostarsi di più alle scritture dalle quali emerge il vero volto di Dio, compassionevole e vicino all'uomo.
La parola di Dio nutre e rinnova la fede. Rimettiamolo al centro della preghiera e nella vita spirituale.
Il Papa ha evidenziato poi che il culto più gradito a Dio è prendersi cura del prossimo.
In un momento dove nella Chiesa ci sono le tentazioni della rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigido, con più norme, le cose giuste, le cose chiare. Non è così.
La parola di Dio non lascia tranquilli, ha proseguito Francesco, soprattutto se si guarda al mondo lacerato dall'ingiustizia e dalla fame, dove a farne le spese sono sempre i più deboli, come quanti sono morti in mare nel tentativo di raggiungere un nuovo paese e che alcuni non hanno lasciato sbarcare in nome di Dio.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviare in studio e Patrizio Ciprari in regia, grazie per l'attenzione, a seguire Radio Vaticana con voi.